Bene, su questa, diciamo, su questo avanzare del mercato all'interno dei servizi pubblici e di tutto quello che noi consideravamo appunto un bene comune, credo che a questo punto sia ora di interpellare Antonella Beccaria.
Sì, Antonella è una giornalista ed è anche un'esperta, una scrittrice ed è anche un'esperta di leggi proprio sia sul copyright che sulle Creative Commons. Ed credo che sia proprio utile cercare di fare un po' di chiarezza su questo perché credo che il cavallo di battaglia di chi difende il copyright sia sempre quello che comunque si fanno morire di fame gli autori, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia il caso di sgombrare un po' il campo da queste inutili nubi e credo che Antonella possa spiegarci qualcosa di un po' più tecnico.
Sì, allora innanzitutto spesso circola un luogo comune che è utile sfatare subito, che generalmente le forme di copyleft o Creative Commons sono l'assenza del diritto d'autore. Questo non è assolutamente vero perché si basano invece sulla legislazione del diritto d'autore e sui poi due fondamenti del diritto d'autore che sono i diritti patrimoniali e i diritti morali su un'opera. Ciò che cambia è una declinazione diversa rispetto a tutti i diritti riservati. Praticamente l'autore e l'editore rinunciano ad alcuni diritti a favore del lettore. Sostanzialmente poi diciamo, le forme di copyleft e di Creative Commons possono essere declinati in diversi modi, ci sono 6 punti fondamentali che possono essere combinati in modo differente, però per farla semplice sostanzialmente diciamo che la base di queste forme di rilascio è che copiare non è reato, per cui un'opera che sia un libro, un disco, ma anche un programma per computer può essere copiata senza che si incorrano in quei rischi legali che invece si incontrano nel copiare un'opera con tutti i diritti riservati. E anche qua si può andare a sfatare, per esempio, quelle campagne semiterroristiche che vengono fatte dalla SIAE in Italia, ma a livello internazionale, dalle lobby che riuniscono i discografici, i cineasti, piuttosto che le grandi aziende di software, e che per esempio dicono che copiare un programma, copiare un film, copiare un libro è come rubare una borsetta, rubare un cellulare. Questo è il classico spot che viene mandato in onda prima delle proiezioni cinematografiche. No, invece questo è falso perché c'è la possibilità di copiare anche legalmente. L'importante è che l'autore e l'editore, se c'è, nel senso che poi c'è anche una diciamo, folta schiera di scrittori fai da te che non si appoggiano a degli editori, comunque consentono questa cosa. Poi ci sono dei gradi di libertà ulteriori, nel senso che l'opera può essere utilizzata sia commercialmente che non commercialmente per altri scopi. Nel caso di riutilizzi commerciali, per esempio, si può prendere un brano musicale e montarlo come colonna sonora di un film o di un filmato, cosa che non si può fare, per esempio, per le opere che vengono rilasciate con un copyleft a scopi non commerciali. In quel caso si possono utilizzare solo per attività che non hanno dei fini.
Sì, infatti volevo proprio dire questo, cioè la copia è possibile solo se non a scopo di lucro, perché questa è un po' sempre la cosa su cui ci si incaglia, nel senso che è possibile copiare se uno lo fa non a scopo di lucro, semplicemente per il suo utilizzo personale. Ovviamente sono fatte salve tutte le copie che vengono create per invece un uso di commerciale.
Questo dipende, nel senso che c'è proprio una delle licenze Creative Commons che consente anche l'utilizzo
Certo, sì.
commerciale, però deve essere esplicita
Esatto.
questa cosa, altrimenti devono essere attività no profit fatte esclusivamente a livello, diciamo, di volontariato, comunque che non abbiano degli introiti economici. E poi la libertà che a me piace personalmente di più è quella di poter trarre opere derivate, nel senso che da un libro, per esempio, ne può uscire uno spettacolo teatrale, ne può uscire un film, si può ispirare un disco oppure addirittura un altro libro, cioè che la storia vada avanti. Adesso, per farvi un esempio abbastanza significativo, si sa che generalmente il diritto d'autore vale 70 anni dopo la morte dell'editore. Dell'autore e per esempio, se in Europa si volesse scrivere un romanzo che è la continuazione di Sherlock Holmes, lo si potrebbe fare perché i diritti sono scaduti il 31 dicembre del 99 e di conseguenza il personaggio di Sherlock Holmes è diventato di pubblico dominio. Questo invece non si può fare negli Stati Uniti per una legge che Monica conosce bene, quella che viene chiamata la legge di Topolino, che poi è il Sony Bono Copyright Act, che ha esteso la durata del diritto d'autore. Questo poi sostanzialmente per agevolare alcune aziende, tra cui la Disney, che è stata la grande sostenitrice di questa legge, di cui la legge di Topolino, che ha esteso il diritto d'autore. Per cui negli Stati Uniti non si può ancora utilizzare Sherlock Holmes per altre opere.
Sì, la legge si chiama così proprio perché erano in scadenza i diritti della Disney sul primo cartone creato, esatto, proprio con il personaggio di Mickey Mouse, e quindi loro hanno iniziato a tremare, hanno fatto una lobby molto potente e sono riusciti a strappare qualche altro anno di respiro. E su questo, insomma, è la cosa a cui si faceva riferimento Antonella, è un breve cortometraggio che ho realizzato io, che si trova in rete, che parla un po' proprio di questa trappola Disney, prendendo un po' in giro il criterio del diritto d'autore come qualcosa che difende il povero autore morto di fame, quando invece normalmente va in generale a favore delle grandi major discografiche, cinematografiche e quant'altro. Quindi, insomma, era questo un po' il gioco anche di parole. Volevo chiederti una cosa: questo tipo di Creative Commons che sono state articolate appunto negli Stati Uniti originariamente, se ho capito bene, in sì. Italia come possono essere utilizzate? C'è una reversibilità sulla giurisprudenza italiana di queste leggi o no?
Allora sì, in Italia si è creato un gruppo di persone che ha deciso di tradurre in lingua italiana le licenze Creative Commons. Si è principalmente localizzato intorno all'Università di Torino e del team fanno parte diversi giuristi ed esperti del diritto d'autore. Questo perché le licenze Creative Commons, che sono state presentate per la prima volta da un docente di diritto americano, che è Lawrence Lessig, erano fortemente appoggiate al copyright, cioè alla loro forma di diritto d'autore. Per cui si voleva che le Creative Commons che parlavano italiano fossero invece adattate alla legislazione italiana e poi europea. Per cui c'è stato un lungo processo di traduzione, che non è un semplice trasporto da una lingua all'altra, ma proprio una verifica della compatibilità dei vari passaggi delle licenze con la legge italiana. E adesso applicare una licenza è veramente molto semplice, nel senso che se si va sul sito creativecommons.it c'è addirittura un percorso web, per cui io dico, se si tratta di un libro, di un disco, di un testo interattivo, se voglio che la mia opera possa essere utilizzata anche per scopi commerciali oppure no, se voglio che se ne possano derivare opere nuove oppure no, e poi appunto attraverso un percorso che è punta e clicca, per cui è veramente molto, molto semplice, il sistema restituisce quella che è la licenza più adatta. Non si fa altro che prendere il testo della licenza che viene dato dal sito e applicarlo sulla propria opera. A quel punto si ha diritto a qualsiasi tutela, perché se sull'opera c'è un plagio, c'è una violazione, allora si può tranquillamente, come farebbe un autore che rilascia con tutti i diritti riservati, contestare i propri diritti. Per cui anche questo la dice lunga sui luoghi comuni che si cercano di mettere in campo con in argomento terrorismo, esatto.
Sì. Senti Antonella, allora abbiamo detto che sostanzialmente i Creative Commons non sono una deregolamentazione, una deregulation del diritto diritto d'autore, ma sono anzi una regolamentazione, una concessione di licenze misurate, no? In
sì.
qualche modo. In Italia ci sono delle esperienze abbastanza famose di autori che hanno scelto questa strada. I Wuming hanno aperto, diciamo, questa strada per primi, poi ci sono stati i Kaizen e poi ne abbiamo due qua che poi riusciremo a far parlare. La domanda è questa: all'estero esistono esperienze simili? Cioè, ci sono autori che decidono di pubblicare, autori di narrativa in questo caso, perché è chiaro che poi il discorso delle pubblicazioni scientifiche ha tutta un'altra, come dire, un'altra problematica oltre, insomma, rispetto a questa. Ci sono altre esperienze simili oppure no?
Sì, sì, ce ne sono, e sono anche di scrittori molto celebri all'estero, in Italia meno perché non sono stati tradotti o stanno venendo tradotti in questo periodo. E il primo è Cory Doctorow, che è un autore di fantascienza. Peraltro all'estero sono quasi tutti autori di fantascienza quelli che rilasciano sotto Creative Commons, e questo sarebbe abbastanza curioso capire il collegamento. Comunque Cory Doctorow è stato uno dei primi, è un grandissimo attivista anche dei movimenti per le libertà digitali negli Stati Uniti. I suoi romanzi hanno vinto premi internazionali, il premio Victor Hugo e via dicendo. Si trovano su internet scaricabili, possono essere acquistati in libreria. Peraltro per lui è stato anche molto importante che il suo lavoro narrativo fosse così visibile. Adesso per esempio insegna all'università di Berkeley, mi sembra, comunque ha una cattedra sempre per la scrittura creativa, e sta facendo molto sperimentare i suoi studenti in questo ambito, tanto che cominciano gli studenti di Cory Doctorow a creare delle esperienze di scrittura collettiva in rete sempre sotto Creative Commons. E poi c'è un altro autore che si chiama Charles Strauss, anche lui finora non è noto in Italia, e si scrive anche lui di fantascienza, ha sempre pubblicato sotto Creative Commons e adesso sta per venire tradotto da una piccola casa editrice. La cosa curiosa è che quando la casa editrice ha annunciato tramite una newsletter e campagna attraverso il proprio sito della presenza breve dei romanzi di Strauss in Italia, proprio perché per i cultori della fantascienza è un nome che dice qualcosa, non c'era alcun riferimento alla licenza, per cui è abbastanza interessante indagare perché non sia ancora stato detto che quest'opera è sotto Creative Commons. E poi c'è un'autrice che si chiama di cognome Kelly, sempre che rilascia sotto Creative Commons, anche lei scrive di fantascienza e anche lei, come Cory Doctorow, fa molto attivismo digitale. È per esempio stata una delle principali attiviste contro quei sistemi che si chiamano Digital DRM, che sarebbe Digital Management Right. Sono sistemi per il controllo digitale dei contenuti, quelli che per esempio non ti permettono di installare un programma sul tuo computer, non ti permettono di vedere un film, decidono quale musica farti ascoltare. Sono dei sistemi poi molto pericolosi, perché non sono dei sistemi stupidi che vengono programmati per impedire semplicemente gli utilizzi, e non sono in grado di discernere tra un'opera e un'altra. Ci sono state in Europa, in Italia un po' meno, però in Europa e soprattutto negli Stati Uniti, delle grandissime campagne che sono state capitanate da Creative Commons e poi dalla Free Software Foundation, che è, diciamo, il corrispettivo più longevo di Creative Commons per quanto riguarda l'informatica e il software, e si sono ottenuti dei risultati importanti, perché per esempio iTunes di Apple ha deciso di vendere musica senza DRM, e questo lo stanno facendo molte aziende. La EMI per esempio ha detto che sulla sua musica digitale non ci saranno DRM, e questo dimostra anche che, insomma, l'attivismo digitale non è composto come si vorrebbe da studenti universitari o ragazzini che invocano la pirateria sempre e comunque, ma da persone con una preparazione anche politica e di interfaccia con vertici aziendali tali per cui si possa costruire un dialogo.
Sì, infatti su questa cosa credo che sia importante riflettere un attimo, nel senso che quello che è stata l'esperienza di Wuming in Italia, che comunque, insomma, il mio gruppo, il gruppo dei 15, ha portato sempre avanti è quello del copyleft come anche mezzo di diffusione e di promozione di un'opera. In Italia penso che tutti sappiamo che tolti pochissimi grandi editori, gli altri editori fanno molta fatica a essere presenti nelle librerie, e con un ritmo di produzione libraia italiana che è veramente pazzesco, considerando circa 175 titoli nuovi ogni giorno, il copyleft diventa un mezzo per rimanere vivi e presenti anche quando si esce dagli scaffali, e quindi avere un'opera scaricabile in internet diventa non solo un modo di fare un assaggio, di vedere se una cosa è interessante o meno, ma probabilmente anche un modo per far arrivare proprio la conoscenza dell'esistenza di un libro, anche quando questo libro da tempo non è più reperibile in una libreria. E a questo proposito abbiamo qui con noi sia Giulia Fazzi che Saverio Fattori, che sono due autori che sono stati pubblicati con l'aiuto e la spinta anche dei 15 per un piccolo editore romano che si chiama Gaffi, e vorrei chiedere a loro perché loro si sono sentiti contenti di questa scelta del copyleft, se ci sono se c'è qualcosa che si potrebbe migliorare, qualcosa che invece ha migliorato la diffusione delle loro opere.
Ma diciamo che nel mio caso l'approccio alla letteratura è stato da subito legato alla rete, e quindi diciamo che al di là della scelta dell'aspetto etico, politico e periodo eroico della faccenda, per me è perfettamente normale che la mia opera sia scaricabile in internet, cioè assolutamente, nel caso in cui veda i miei libri scaricati, non è che dico vabbè, faccio il conteggio di quante volte hanno scaricato, dico ah, mi sono perso tot centesimi di euro ogni copia. Chiaramente la cosa importante è che quello che faccio sia fruibile e sia letto. È la prima cosa ed è la cosa più importante per uno che comunque fa qualcosa di più o meno, chiamiamo, creativo. Quindi ecco, l'importante ovviamente è partire da piccoli, da subito, e che questa cosa diventi normale. Posso capire che qualche autore di livello alto, soprattutto medio, io ho trovato qualche resistenza quando parlo di copyleft, parlando con autori, non ci sono problemi quando parli con autori piccoli. Con autori grandi, e poi c'è questa fascia media, diciamo, autori medi, che da questo orecchio fa un po' fatica a sentirci. Questa è un po' la mia esperienza personale.
Ti sei fatto un'idea del perché o no?
Beh, ho constatato questa cosa, il perché. Forse i grandissimi probabilmente, non so, perché non si vedono minacciati. Parlo di autori, non di editori, di persone fisiche, di autori, scrittori. I piccoli sono contenti di essere comunque fruiti e fruibili, poi c'è questa middle class che magari questi guadagni, insomma, medi, pensa di vederseli sbriciolare in qualche
scippare
in qualche maniera, magari sbagliando, ma
Su questo, allora, il caso di Saverio e di Giulia, si tratta per loro di un piccolo editore che comunque ha sicuramente dei problemi di reperibilità, come dicevamo, nelle librerie, parlo in senso proprio generale, e con i loro libri che invece dalla biblioteca Copyleft dei 15 sono stati scaricati migliaia di volte, e considerando che credo che un autore che non sia un grande comunque sa di non campare di scrittura, se non altro ha la soddisfazione di essere stato letto qualche migliaio di volte, che è sempre molto positivo, credo, per chi scrive. Ma detto ciò, anche per esempio Girolamo De Michele, che è stato pubblicato grazie ai 15, i cui romanzi appaiono nella biblioteca dei 15, ha venduto tantissime copie dei suoi romanzi ed è stato sempre comunque altamente scaricato dalla nostra biblioteca. Quindi in realtà anche lui stesso, parlandone, sempre per tornare al discorso dell'autore medio, ritiene di essere stato molto beneficiato dal copyleft, oltre al fatto che lui è d'accordo con l'idea che c'è dietro. Nel caso di Giulia Fazzi, autrice del romanzo Ferita di guerra, credo che sia forse ancora più esemplare il discorso sul copyleft, perché credo che questo le abbia cambiato un po' la vita, se ci vuoi raccontare perché.
Sì, niente, è successo che l'editor francese che cura la narrativa italiana per la casa editrice Gallimard, casa prestigiosa francese, mi ha praticamente scoperta sulla rete grazie al sito dei 15, al fatto che il mio libro sia scaricabile dal sito dei 15. Lo ha letto, lo ha proposto, gli è piaciuto molto, lo ha proposto al comitato editoriale di Gallimard ed è stata decisa la pubblicazione e il mio libro è uscito alla fine di marzo in Francia, quindi grazie al copyleft.
Sempre in licenza copyleft anche in Francia o no?
No, lì è un po' più difficile,
quindi
il terreno.
La cosa in realtà è molto dura. Sì. Insomma, in qualche modo il copyleft e quindi la presenza in rete di libri, romanzi, racconti e la presenza negli scaffali delle biblioteche non riduce le vendite. Questa è una cosa tra l'altro che è stata anche riportata in alcuni studi sui consumi culturali. Di questo vorrei che ci facesse un'ultima battuta Luca Ferrieri, se è ancora con noi.
Sì, sono qui, ho sentito con molto interesse. Bene. Conoscevo tra l'altro, ho scaricato da internet Permesso d'autore di Antonella Beccaria, che ho trovato molto molto utile, e credo che le biblioteche siano una delle patrie del copyleft, perché difendono quella componente morale del diritto d'autore che spesso gli editori invece non seguono assolutamente. L'unico dubbio che mi veniva, sentendo adesso l'ultimo intervento della vostra autrice, che non vorrei a volte che succedesse col copyleft quello che è successo un po' con i piccoli editori, cioè che facesse da battistrada per una grande editoria che trova sulla rete dei prodotti copyleft e poi li trasforma invece in prodotti commerciali e quindi li pubblica con le regole normali del mercato editoriale, anche se questo sarebbe tra l'altro contrario alle clausole del copyleft. Ma detto questo, mi sembra importantissimo che questo modo nuovo di concepire il diritto d'autore avanzi, che sia sostenuto dagli autori e che sia sostenuto anche dalle biblioteche, insomma, che possono fare moltissimo in questo senso. I 15 sono una biblioteca in questo caso.
Guarda, io mi concedo una brevissima battuta. Chiaramente quello che tu dici è verissimo e credo che rientri però nel potere d'acquisto dell'autore, nel senso che ovviamente Wuming riesce a imporre il copyleft ovunque. Giulia per questo libro questa volta non ce l'ha fatta.
No, ma infatti non è una critica.
Speriamo che ce la faccia dalla prossima.
Certo, sì, è già importante che si cominci così, insomma.
Certo. Sì, sì. Benissimo, grazie comunque.
Bene,
grazie,
io ringrazio tutti i presenti, devo mandare un pezzo musicale e poi se ce la facciamo c'è il gioco di Mompracem, insomma. Ringrazio Luca Ferrieri, che a questo punto lasciamo.
Grazie a voi, certo.
Sperando che la campagna contro il prestito a pagamento nelle biblioteche riprenda e insomma ospiteremo senz'altro qua a Mompracem la tua voce o quella di qualcun altro su questo argomento prossimamente. Grazie,
grazie mille, arrivederci.
Ciao.